Parliamo con Laura Remaschi, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno.
È un tema ovviamente spigoloso, non se ne parla molto, se ne fa anche poca voglia di parlare sicuramente nei media, quello del disagio psicologico negli adolescenti, negli alunni delle scuole. Di che cosa effettivamente si parla quando utilizziamo questa dizione un po' neutra e come si fa a riconoscerlo? Abbiamo letto, abbiamo visto insomma degli effetti soprattutto sui ragazzi di questo periodo di lockdown forzato dovuto alla pandemia. Le conseguenze si sono tramutate in una richiesta di un aumento di richieste di aiuti psicologici, ma effettivamente come si fa, ecco, diciamo, a riconoscerlo e poi cerchiamo di capire anche secondo voi come si fa a prevenirlo, ad arginarlo.
Sì, hai citato anche il discorso della pandemia, dove il distanziamento fisico ha fatto capire anche sul carico umano quanto è importante l'aspetto relazionale, l'aspetto legato all'equilibrio con se stesso e con gli altri nella propria vita. E il fatto di stare distanziati, specialmente negli adolescenti, e poi ora anche le ricerche IARD e sia altri, insomma, la società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza hanno proprio dimostrato, i dati adesso ci sono, che nella fascia di età che va dagli 0 ai 17 anni, in particolare tra i 13 e i 18, sono aumentati tutte quelle forme di disagio legate all'ansia, alla tristezza, agli sbalzi di umore, alla demotivazione, l'apatia, l'isolamento sociale, oppure proprio anche a comportamenti, si dice più esternalizzati, ma che hanno a che vedere sempre con qualcosa di che non è più in equilibrio dentro di sé, che sono magari comportamenti a rischio, le riste, l'uso di sostanze stupefacenti e quant'altro. E queste il sistema, che è quello che poi accoglie i giovani per la maggior parte del tempo, che è la scuola, non può fare a meno di identificarli e di farsene carico.
Anche in famiglia, ovviamente, come si fa a capire che si sono accese delle spie d'allarme?
Allora, le spie d'allarme sono delle manifestazioni a volte più vaghe, che possono emergere da, appunto, momenti di ansia generalizzato, proprio veri e propri attacchi di panico per un'interrogazione piuttosto che per un'uscita con un'amica, per una gara sportiva, oppure fobie vere e proprie dell'andare a scuola, o altre volte anche eventi come il farsi dei tagli per riuscire a sopportare le piccole, a volte anche molto grandi, frustrazioni e delusioni della vita, quindi l'autolesionismo o fino ad arrivare a veri e propri tentativi di suicidio. E tutti questi casi, quelli più lievi, rimangono un pochino sotto traccia.
Certo.
E è difficile accorgersene. Quelli, quando diventano eclatanti, vengono anche poi, insomma, portati al pronto soccorso, per cui si parla anche di un aumento molto considerevole già prima della pandemia di un aumento dell'accesso per disturbi psichiatrici del 22%, questo già nel 2018.
Ecco, ma in questo rapporto le famiglie sono da sole con la sanità pubblica, oppure la scuola e altre realtà possono fare qualcosa?
Allora, ci sono i servizi di emergenza, che sono nei presidi sanitari degli ospedali, qui a Careggi, Ponte a Nicchieri, il Maier per intendersi, e dopo questa presa in carico del presidio ci sono i servizi territoriali e il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL, dove ci sono delle equip multidisciplinari che accompagnano nella risoluzione della problematica sia le famiglie che i ragazzi. La scuola ha attivi i servizi di sportello d'ascolto psicologico e tutta una serie di progetti di educativa scolastica, laboratori, supporti diciamo su quelle che vengono dette le life skills, le competenze trasversali che servono a prevenire questo tipo di problemi. Il fatto è che magari non sono così diffusi e così estesi sia sul territorio sia all'interno della scuola, quindi coprono soltanto la punta dell'iceberg, diciamo così, della problematica.
Ecco, perché anche che non sono servizi generalizzati, magari non in tutte le scuole c'è una simile, diciamo, capacità di reazione, di rete,
in
di presa,
realtà
capacità di presa in carico.
Con la pandemia i servizi, per esempio, di sportello d'ascolto già dalla legge 309 del 90 di lotta alla droga sono stati menzionati, istituiti nelle scuole. Poi l'attivazione è stata lasciata all'autonomia scolastica che a volte li ha attivati, altre volte no. Sono molto diffusi. Con la pandemia dal 2020 c'è un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Servizio e l'Ordine Nazionale degli Psicologi, anche con un fondo destinato per attivare uno sportello d'ascolto in ogni istituto, per un totale di massimo 500 ore l'anno, no 500, ma secondo me sono compresi, diciamo un centinaio di ore l'anno, quindi sono comunque servizi ramificati, però da pochi anni e con un monte orario molto limitato. E poi è importante questo per intercettare il disagio, ma poi quando un disagio è conclamato, non, diciamo così, è vero, la scuola è importante, i servizi sanitari sono necessari, però serve tutta una serie di interventi intermedi sul territorio per fare quella che viene detta la salute di comunità. E quindi in questo senso, con la Bottega del Tempo e il Circo Loco abbiamo attivato un servizio di, diciamo, un centro di supporto e di socializzazione durante il pomeriggio proprio in un circolo Arci, con educatori, insegnanti riconosciuti dall'ufficio scolastico regionale, psicologi, volontari del circolo che si occupano di dare un supporto ai ragazzi che in questa fase magari appunto di sofferenza psicologica non riescono a frequentare tutto il tempo la scuola e in questo modo non perdono l'anno scolastico, continuano a frequentare e fanno una forma intermedia che viene detta di scuola domiciliare o però invece di farla a casa, chiusi nella loro stanzetta, possono farla in uno spazio di aggregazione dove ci sono altri ragazzi, degli adulti di riferimento e quindi riniziare a ritrovare il loro equilibrio, la loro capacità di sostenere i compiti evolutivi in maniera autonoma.
Ecco, questa vostra esperienza, tra l'altro, dacci le coordinate, come dire, anche di riferimento a chi volesse, avesse ascoltato e vuole informarsi.
Allora, il 2 dicembre dalle 4 del pomeriggio alle 10 di sera, grazie a un finanziamento per gli eventi di diffusione e promozione del volontariato del CESVOT, facciamo una giornata. Il pomeriggio c'è un momento di studio e riflessione tra tutte le persone che a vario titolo e i servizi che a vario titolo si occupano del problema, quindi ci sarà il servizio di psichiatria, infanzia e adolescenza dell'ASL, l'ufficio scolastico regionale, l'Università di Firenze con pedagogia dell'adolescenza e l'inclusione, uno spin-off accademico che si occupa di valutare l'impatto dei servizi di territoriali rivolti alla promozione del benessere nella comunità, una dirigente scolastica, la dirigente Cellai del Buontalenti e tra i partecipanti famiglie, ragazzi, noi tutti che si tiene aperto questo centro proprio con l'obiettivo di
Anche provare
metterci in
a farne un modello esportabile al di là
rete. Allora, Sì, perché questo modello è quasi unico sul territorio, perché c'è solo un servizio che viene detto percorso verde, ora qualcuno magari è del settore, l'ha sentito dire, e è gestito direttamente dalla ASL e si trova alle piagge. E è l'unico servizio territoriale che fa questa attività di scuola domiciliare su tutto il territorio fiorentino. Quindi capite che è un po',
certo,
poco, ecco, per
siamo dalle piagge, poi andiamo a via Leto Casini, quindi dall'altra parte della città, ma nel mezzo c'è tutta la città, insomma.
Esatto.
Quindi anche da questa giornata, di questa serata, che poi si prosegue poi con il concerto, la pericena, sì, delle band, dei gruppi musicali giovani, che insomma sono dell'area fiorentina, cercherete un po' di tirare le fila e vedere se anche dalle istituzioni arrivano delle risposte in questo senso, la disponibilità, insomma, a far correre questo modello, a diffonderlo anche in altre parti della città.
Sì, sì, devo dire che da parte delle istituzioni, sia della ASL, del comune, ci sarà l'assessore Funaro, della regione ci sarà Vannucci per il consiglio regionale, del quartiere c'è una forte attenzione, insomma la problematica c'è, c'era anche prima della pandemia, e con la pandemia è aumentata, e è aumentata anche la consapevolezza che si deve fare qualcosa per sostenere queste problematiche. Pensate, se un lavoratore ha un periodo di depressione, prende una malattia, un'aspettativa, sta a casa, la malattia e lo stipendio. Se uno studente non riesce a frequentare per una problematica di tipo psicologico, rischia di stare a casa, di non poter sostenere le lezioni, di non avere un'alternativa se non di perdere l'anno.